Thank you, no.
That's me, yeah, man.
That can't be by no radio, my God.
Allora, vediamo di affrontare quest'ultima tappa nella lettura del libro dei Proverbi, il capitolo 31, poi proseguiremo, se Dio vuole, con un altro programma da giovedì prossimo. Leggevamo la volta scorsa, nel capitolo 30, due brevi raccolte di insegnamenti che sono testimonianza di altre voci rispetto a quella che è dominante nella parte centrale del nostro libro e che si rifà come valore di riferimento ideale allo stesso Salomone, ma all'ambiente salomonico che poi naturalmente si è andato evolvendo nel corso dei secoli. Ed ecco, rispetto a quelle grandi raccolte che leggevamo, queste piccole raccolte qui nella fase conclusiva del nostro libro sono state inserite nella redazione definitiva dello scritto, dando voce a espressioni qualche volta più critica, altre volte più matura, espressioni più, qualche volta più articolate, un po' più sofisticate, per dire che abbiamo a che fare con una tradizione sapienziale nella quale sono intervenute poi diverse testimonianze non dimentichiamo mai che il percorso si sviluppa nell'arco di diversi secoli. Leggiamo una sezione ancora che appartiene a questa categoria di piccole aggiunte nel nostro libro dei Proverbi, nel capitolo 31, fino al versetto 9, poi un poema conclusivo che è stato collocato qui proprio a fare da, scenario ricapitolativo a tutto il percorso che il redattore di questo scritto ci ha offerto nelle pagine precedenti. Quest'ultima raccolta e poi questo poema conclusivo dal versetto 10. Leggo. Parole di Lemuel, re di Massa, che sua madre gli insegnò. Chi sia questo Lemuel nessuno lo sa. È una figura emblematica come altre figure che abbiamo incontrato, ma certamente gli viene attribuito un titolo regale, anche se Massa è un nome che rinvia a una località che appartiene al mondo degli Ismaeliti, discendenti di Ismaele, l'altro figlio di Abramo, se ne parla nel capitolo 25 del Genesi, ma un re che rappresenta la categoria di coloro che sono chiamati a governare, e sappiamo come nei capitoli precedenti abbiamo avuto a che fare con insegnamenti che in diversi modi hanno tenuto conto proprio di quella particolare responsabilità che è prerogativa di coloro che assumono delle responsabilità di governo in maniera diversa, dal sovrano ai suoi collaboratori, a coloro che sono addetti comunque a dei servizi di rilevanza pubblica. E adesso il re di Massa, questo Lemuel, ma vedete che qui il versetto sottolinea il fatto che c'è una madre che si rivolge a lui come maestra, anche la regina madre. Il re ha bisogno di una educazione, deve formarsi, e la figura materna nel contesto di una reggia è dotata di un prestigio specialissimo, e in questo caso le viene riconosciuta una autorevolezza che interviene proprio là dove il sovrano ragazzo, giovane, forse anche adulto, comunque è costantemente bisognoso di mantenersi in atteggiamento di discepolo che è apprendista. La sapienza non consacra nessuno in una posizione magistrale, definitiva e ormai giunta a un livello di valore assoluto. La ricerca sapienziale conferisce anche a chi svolge, ed è una responsabilità a cui non si può venir meno, una funzione di insegnamento, sempre una come dire, una responsabilità per quanto riguarda la continuità dell'apprendimento. Il maestro è sempre apprendista, il maestro è sempre allo stesso tempo discepolo e il sovrano è sempre bisognoso di essere educato, e in questo caso la madre, vedete, è qui anch'essa una figura emblematica che diventa figura femminile che rappresenta la stessa sapienza, il mistero di Dio che si rivela, che poi trova gli strumenti adatti, trova le voci opportune, trova eventualmente, in questo caso il riferimento alla madre non è casuale, proprio nella madre del sovrano una figura che esercita una autorevole capacità didattica nei confronti del figlio, ma è la sapienza che costantemente chiama anche colui che governa a riconoscersi nella posizione di colui che deve imparare, di colui che è discepolo, continua ad essere bisognoso di educazione. E allora cosa succede? E che è figlio mio? E che è figlio delle mie viscere? Figlio dei miei voti? La madre ha fatto dei voti per avere questo figlio, sembra che qui si alluda al fatto che non nascevano figli e poi finalmente il figlio è nato e la madre rievoca i voti, le promesse, gli atti di devozione che ha compiuto per poter giungere a quella gravidanza, e adesso il figlio nato da lei è colui che governa e dunque la madre assume un ruolo di diretta responsabilità nei confronti di quel figlio che è stato generato dopo tanti accorgimenti. Ed ecco, raccomandazione, non dare il tuo vigore alle donne, né i tuoi costumi a quelle che corrompono i re. Richiamo che nella sua immediatezza e nella sua oggettività è più che comprensibile, ma è anche vero tutto quello che ha a che fare con il mondo femminile, come già abbiamo constatato precedentemente, ha a che fare con la relazione che struttura dall'interno la vocazione alla vita, in quanto si sviluppa come risposta alla iniziativa di Dio. La sapienza è il mistero di Dio che si rivela ed è il mistero di Dio che chiama alla vita. E altre figure femminili che qui vengono citate come figure che provocano deviazioni, corruzione, avvilimento della funzione del sovrano, sono da intendere come delle alternative rispetto a quell'interlocutore primario nella vocazione alla vita, che è esattamente il mistero stesso di Dio che si rivela. Il sovrano in primo luogo è sposato con la sapienza, in primo luogo è interlocutore che impegna tutto di sé e delle sue potenzialità vitali nella relazione con quella chiamata alla vita che è dono inconfondibile del mistero che si manifesta, e questo significa sapienza di Dio. Ma vedete, questo significa anche che altrimenti non potrebbe mai governare, non potrebbe mai essere sovrano, non potrebbe mai assumere delle pubbliche, non potrebbe mai gestire quelle responsabilità che sono proprie di chi gestisce un'organizzazione a vari livelli, amministrativa, giuridica, come tutte le istituzioni del caso. Se non è personaggio che vive coinvolto radicalmente, intimamente, strutturalmente in questa relazione con il mistero di Dio, sapienza che chiama la vita, non potrebbe mai governare. E questo è il richiamo essenziale che qui viene collocato all'inizio di questa breve raccolta. Dopodiché, vedete versetti 4 e 5, non conviene ai re, Lemuel, non conviene ai re bere il vino. Adesso, attento alle donne, attento al vino, questo è un richiamo che appartiene alla pedagogia tradizionale nelle sue forme anche più spicciole, ma anche più efficaci. E dunque, attenzione però qui, perché dice, non conviene ai re bere il vino, né ai principi bramare bevande inebrianti, per paura, attenzione che il punto avviene adesso, nel versetto 5, per paura che, bevendo, dimentichino i loro decreti e tradiscano il diritto di tutti gli afflitti. Ecco, questa è la sobrietà che è necessaria nel governo, per cui si tratta di evitare l'abuso nel rapporto con il vino, perché in questo modo il sovrano perderebbe di vista quella che è la sua responsabilità primaria, ossia la difesa dei disgraziati, quelli che qui si chiamano nella mia Bibbia gli afflitti. Tradirebbero i sovrani in quel caso, o tradirebbe lui, il re Lemuel, la responsabilità che lo impegna a prendersi cura di tutti gli afflitti. Dunque questa raccomandazione alla sobrietà, e alla sobrietà, vedete, allora non semplicemente perché bere troppo vino poi fa male alla salute, o bere troppo vino può diventare così un motivo per abusare del proprio potere. Perché poi a bere il vino si aggiungono tanti altri abusi. Tutto quello che è abusivo, al di là della sobrietà opportuna, diventa motivo di dissesto nell'esercizio dell'attività di governo. Qui più esattamente vedete la sobrietà, perché altrimenti qualora tutto quel complesso di abusi a cui il re potrebbe dedicarsi con disinvoltura, sembra quasi il re si possa trovare al di là di una normativa che governa la vita dei sudditi, ma lui no. E beh, invece la sobrietà, perché è la qualità di una posizione in rapporto alla sua responsabilità di governo che gli consentirà di esercitare quella che è la funzione primaria e qualificante della sua sovranità, e cioè prendersi cura di tutti gli afflitti. Dopodiché, sempre a proposito del vino, nei versetti 6 e 7 la prospettiva si ribalta, perché qui dice: date bevande inebrianti a chi sta per perire. Qui chi sta per perire, termine che altrove viene tradotto diversamente, forse nella vostra Bibbia
venir meno,
colui che viene meno, sì, datevi a colui che viene meno. Sì, anche questa è una soluzione possibile, ma appunto in ebraico, sapete, si usano le consonanti nel testo scritto, ma non le vocali, e allora sistemando le vocali e aggiustando le letterine, spesso è con dei motivi validi, qui c'è da intendere il vagabondo, ma nel senso di colui che insomma è un disastrato nella vita, è un disperato, è un personaggio che vaga così a casaccio, e appunto poi
un afflitto rispetto alla parola di prima, un afflitto,
è un afflitto, ma appunto è uno sbandato, no? Quindi si viene meno, si sta consumando, disintegrando, ma in questo caso qui il testo che stiamo leggendo dice: dategli da bere il vino a chi ha l'amarezza nel cuore. In questo caso, vedete, il vino è consigliato, e insiste: beva e dimentichi la sua povertà e non si ricordi più delle sue pene. In questo caso il vino acquista una qualità terapeutica contro i tormenti della vita, contro le disgrazie che affliggono e che sembrano rendere fallimentare. E lo svolgimento di un cammino che non ha più una meta, non ha più un respiro, non ha più una motivazione, e allora ecco, il vino in questo caso è da intendere come uno strumento che può consolare la fatica di vivere di chi sembra averne perso intimamente il gusto. E a tutto questo, vedete, si inserisce in quella prospettiva che abbiamo inquadrato precedentemente, dove siamo rimandati alla sobrietà raccomandata con molta urgenza al sovrano, perché si renda conto di avere a che fare con gente in difficoltà a vario titolo e con di diversità anche manifestazioni, hanno bisogno di essere compresi, di essere accompagnati, di essere sostenuti, di essere consolati. E quello che adesso dice a riguardo del disgraziato che è sbandato nelle cose del mondo e nel cammino della vita, consigliando a questo tale di trovare nel vino consolazione, in realtà lo sta rimandando alla responsabilità del sovrano proprio perché è strutturalmente impegnato a mantenersi in un regime di sobrietà, sarà anche l'interlocutore abilitato a intervenire laddove quel tale è un essere umano ridotto agli estremi livelli di una sopravvivenza disperata. E di seguito, versetto 8 e versetto 9, ecco gli ultimi due versetti di questa brevissima raccolta dedicata al re di Massa, leggo: apri la bocca in favore del muto. Ci risiamo, vedete? Il muto è colui che non ha diritto di parola, non solo non parla perché è fisicamente impedito, il muto è colui che... E preoccupazione del sovrano è dare voce a coloro che sono sfiatati, che sono emarginati, che sono soffocati perché c'è un limite, un argine, una situazione che socialmente in realtà toglie l'uso e il diritto della parola. E allora apri la bocca in favore del muto, in difesa di tutti gli sventurati. Apri la bocca e giudica con equità e rendi giustizia all'infelice e al povero. Ecco, e notate questo insistere sull'imperativo, apri la bocca nel senso
dai voce.
Che la bocca si deve aprire per parlare, ma la bocca si deve aprire anche per respirare, dunque per... è un'espressione questa che, vedete, serve a indicare non solo l'uso della parola e neanche semplicemente l'uso della respirazione, tutto quello che è necessario per vivere e per comunicare, ma è l'espressione di una premura, di un'attenzione, di un modo di accogliere la presenza altrui come un valore da custodire nell'intimo, come il respiro serve per vivere, ma come il cibo e la bevanda servono per vivere, e dunque questo modo di assumere la presenza altrui come parte di sé, come parte del proprio vissuto, come presenze che non solo sono riconoscibili nei dati empirici della loro realtà oggettiva, ma sono presenze interiorizzate, presenze assunte come componenti della propria stessa vocazione alla vita. Tra l'altro, vedete che questo è il verbo, questo aprire la bocca, che compare all'inizio del discorso della montagna nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, quando Gesù sale sul monte, apre la bocca e poi ne viene fuori tutto il discorso della montagna, beati, poveri e quel che segue. Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, Gesù apre la bocca. E apre la bocca ed è il figlio, vedete, che nel suo proporsi come maestro sta offrendo la propria figliolanza come l'occasione perché tutti i suoi interlocutori, che poi l'umanità intera, tutti si ritrovino nella condizione di partecipare alla sua posizione filiale, perché di essi è il regno dei cieli, la rivelazione della paternità di Dio. E qui vedete, anche se i due versetti di per sé sembrano quasi dei consigli un po' scontati, beh, insomma, il sovrano deve fare attenzione alla povera gente che è emarginata, che è bistrattata, che non è considerata, che non ha rilevanza pubblica, e va bene, si dà per scontato. In realtà qui due versetti che leggiamo alludono a un impegno che implica tutta una capacità interiore di allargamento dei propri spazi nella coscienza, nell'animo, nel cuore, in modo tale non soltanto da intrattenere una relazione di impegno e di servizio, quando ci fosse, tanto meglio, e c'è da sperare che non manchi mai, ma non semplicemente questo, è proprio colui che è chiamato a governare, è chiamato a verificare come la presenza di quello che avviene nelle vicende umane di coloro con cui ha a che fare, che poi è la gente del suo ambiente, del suo mondo, di quella società nella quale è responsabile con particolari riguardi, ecco come tutto questo è assorbito, è assunto, vi stavo dicendo, come componente strutturale del suo stesso animo, del suo stesso vissuto interiore, del suo modo di identificare se stesso nella relazione con il mistero di Dio, che si rivela, la sapienza di Dio. Il rivelarsi del mistero, vedete, come il caso di Gesù è un caso veramente che tocca il livello supremo, no, in questa prospettiva, il suo essere figlio che evangelizza la paternità di Dio, fa di quella sua figliolanza la rivelazione di come nel suo spazio interiore, nel suo cuore umano è disponibile la capacità di accoglienza che conferisce a tutta l'umanità, quale che sia la faticosa avventura nella quale gli esseri umani si vanno dimenando alla meno peggio, poveri e più o meno sciancati, e tutti parte di quello che in lui è il rivelarsi della capacità filiale di corrispondenza al mistero di Dio. La paternità di Dio in lui trova riscontro, e in quel suo essere figlio, ecco, l'aprirsi della bocca fa di lui il custode della vocazione alla vita di tutti gli esseri umani. Fatto sta che adesso dobbiamo ancora dare uno sguardo ai versetti che seguono. Vi dicevo, un poema conclusivo, è un poema alfabetico, vedete qui sul bordo della pagina, suppongo che nella vostra Bibbia, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tutte le lettere, sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. E quindi 22 versetti, perché 22 sono le lettere dell'alfabeto. E questo poema celebra la lode della donna, qui il versetto 10 dice la donna perfetta, donna perfetta. È una figura femminile? Sì, certo, ancora una volta. Ed è una figura femminile che, come già abbiamo constatato a più riprese, un richiamo anche a proposito della breve raccolta che abbiamo appena letto, all'inizio del capitolo, è la sapienza. La donna perfetta, la compagna della vita. Perfetta, vedete qui, traduzione che è un po' discutibile, ma è la, siccome la traduzione in latino ha avuto una enorme risonanza nel corso di tanti secoli, mulirem fortem, qui in Veneto, chi troverà mai una donna forte, forte, dice la traduzione in latino. In realtà il testo in ebraico parla della figura femminile come dotata di una intraprendenza operativa esemplare. Quel che conta è che sia più o meno forte, questo è secondo, che sia anche più o meno perfetta, non è una perfezione ideale, è una capacità operativa che qui adesso il poema illustra. È una capacità operativa che riguarda la dote della donna, la sapienza, in quanto è compagna nella vita di ogni essere umano, e in quanto in questa compagnia conferisce alla vocazione, alla vita di ogni essere umano una coerenza, una concretezza, una fecondità, una corrispondenza al dono ricevuto. E allora leggiamo. Possiamo suddividere il testo in strofe, una prima strofa adesso dal versetto 10 al versetto 14. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore, in lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere. Per tutti i giorni della sua vita si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani, e la è simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Vedete, è una figura che è dotata di una incantevole, affascinante qualità nel suo modo di presentarsi, anche se il testo non fa riferimento a particolari estetici che attraggano l'attenzione, ma alla intraprendenza operativa, che poi, vedete, implica una costante dinamica per quanto concerne la relazione con il mondo. Con il mondo, qui c'è di mezzo l'uso delle mani, c'è di mezzo niente meno che poi il rapporto anche con le realtà più lontane, ci sono di mezzo addirittura le navi dei mercanti che raggiungono le periferie più remote, e dunque quella compagna nella vita che apre il vissuto di ogni essere umano alla relazione, noi diremmo in modo un po' generico forse, ma in modo comprensibile, relazione con il mondo nella sua varietà, nella sua complessità, nella sua molteplicità di presenze, con tutto quello che c'è anche di strano, di sconosciuto ancora, di esotico, che viene da lontano e che pure diventa patrimonio prezioso nel discernimento della propria vocazione alla vita. La sapienza di Dio che conferisce alla nostra condizione umana questa costante disponibilità e questo costante gusto nell'apprezzare la diversità che riceviamo attraverso relazioni con il mondo, e ancora quante altre ricchezze sono disseminate nell'universo o sono man mano espressione delle originalità con cui gli esseri umani affrontano, esprimono, testimoniano la loro presenza sulla scena del mondo, ed ecco questa apertura all'universale. E in questo, vedete, confida il cuore del marito, ecco che si apre il cuore umano e il cuore di ogni essere umano attraverso la relazione con la sapienza, ecco la donna intraprendente, la compagna della vita che porta in casa il mondo umano nella sua complessità, nella sua varietà, nella sua inesauribile proiezione in un contesto evolutivo che si apre su scenari immensi, e vedete, lavora, è un impegno che non possiamo confondere con un sogno, con una visione ideale di realtà che sono remote e possono essere vagheggiate in maniera astratta. No, è una fatica che accompagna la quotidianità del vissuto nella concretezza delle misure che definiscono quell'essere umano e ogni essere umano in quella casa, in quell'ambiente. E d'altra parte, ecco, tutto quello che viene da lontano. Fa venire da lontano le provviste. E qui vedete, questa prima strofa veramente è molto, molto istruttiva. La vocazione alla vita, nella concretezza che è determinata dalle misure del proprio essere presente nello spazio, nel tempo, nelle dimensioni che danno concretezza al nostro cammino, ed ecco questa progressiva apertura, questo progressivo spalancarsi, questo progressivo aprirsi a una relazione con l'universale, sapienza, la compagna della vita. Prima strofa. Seconda strofa. Adesso dice, dal versetto 15 arriviamo al versetto 19. Adesso più esattamente, vedete, la sapienza qui viene descritta come maestra nell'esercizio di quella attività che noi, a modo nostro, siamo abituati a chiamare lavoro. Lavoro. Soltanto che qui il lavoro non è esattamente quello che normalmente o quasi istintivamente intendiamo noi quando pensiamo a un salario. Qui il lavoro è davvero quella modalità di contatto con il mondo che assume in maniera inconfondibile le caratteristiche della gratuità. Lavoro. E vedete come adesso leggiamo nel versetto 15, si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche, dunque lavoro domestico, ma il lavoro domestico per definizione è un lavoro gratuito, questo lo sanno tutti, e le casalinghe ogni tanto rivendicano quantomeno la pensione, ma insomma è un discorso che comunque adesso non ci riguarda, ma vedete, in questo contesto pensa a un campo e lo compra. Qui vedete, si passa dall'ambiente domestico a un'impresa, un'azienda, naturalmente in questo contesto l'attività principale è l'attività agricola, no? E quindi pensa a un campo, lo compra con il frutto delle sue mani, pianta una vigna, dunque non è un lavoro equivalente, non so, a quello che avviene quando uno gioca in borsa, ci mette le mani, pianta una vigna, ma dove determinante è sempre quella nota di gratuità che è prerogativa dell'ambiente domestico, e l'ambiente domestico, per così dire, assorbe anche tutto quello che è l'impegno lavorativo che coinvolge l'ambiente esterno, un campo, la campagna, una vigna, quanto ce ne vuole per lavorare una vigna, e tutto il resto di competenze che sono necessarie per fare dell'agricoltura una produzione positiva per il bene della vita umana. E infatti si cinge con energia ai fianchi, spiega la forza delle sue braccia, è soddisfatta, vedete, questo è soddisfatta, bisognerebbe dire, prende gusto, qui il verbo usato è proprio in ebraico il verbo gustare. In un altro contesto con alcuni di voi abbiamo letto il Salmo 34 ultimamente, il gusto, gustate, vedete quanto è buono il Signore, Salmo 34, ecco, è quel verbo, esattamente quello stesso verbo, è soddisfatta perché il suo traffico va bene, vedete, ci prende gusto nel lavoro, dove c'è un reddito di mezzo, ma c'è il gusto di questo contatto con il mondo, quel contatto con il mondo che è stato impostato nella strofa precedente, ma che adesso diventa fatica, diventa ricerca di relazioni sempre più elaborate, in una prospettiva però che è determinante, che è la promozione della vita, perché dice soddisfatta, prende gusto perché il suo traffico va bene, il suo lavoro, questo traffico con lavoro, neppure di notte si spegne la sua lucerna, stende la sua mano alla conocchia e mena il fuso con le dita. Dunque, quello che avviene nell'ambiente domestico, vedete nella strofa che abbiamo letto, contiene tutto quello che avviene poi laddove il lavoro riguarda le attività che riguardano l'ambiente esterno. Il caso della campagna è esemplare. Ma vi dicevo, e adesso bisogna che passiamo alla terza strofa, che determinante per dare riscontro al gusto di lavorare in questo contesto dove la gratuità del rapporto con le cose, del rapporto con la fatica inevitabile, ma anche le competenze che poi bisogna acquisire, tant'è vero che qui c'è di mezzo anche, vedete, il pensiero, ci pensa, ci ragiona sopra, c'è una progettazione, c'è dunque tutta una elaborazione interiore, non soltanto la fatica fisica, ma anche una fatica mentale, una fatica progettuale, una fatica organizzativa, e dunque tutto questo, ma determinante è la promozione della vita, che il lavoro sia finalizzato alla vita, non è finalizzato al guadagno, al profitto, ma alla vita. E allora qui dice la strofa seguente, dal versetto 20 al versetto 24. Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Vedete l'attenzione alla persona. La persona, il povero, il misero, qualcuno potrebbe dire, beh, che vada a lavorare. Sì, ma io sto lavorando proprio. Sto scoprendo che, ecco, prendo gusto nella mia fatica, notte e giorno, vedete come anche i tempi del lavoro nella storia precedente sono sempre al di là di tutti i criteri sindacali, insomma non è quello, notte e giorno, prima dell'alba, dopo il tramonto, ma adesso per sostenere, incoraggiare, motivare la vita altrui, quelli di casa, quelli dell'ambiente, quelli della la vita altrui. Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. E vedete, adesso, più esattamente, la strofa che leggiamo dà un rilievo che diventa proprio simbolicamente molto significativo alla cura del vestito. Leggo cosa vuol dire: non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste, si fa delle coperte di lino, di porpora sono le sue vesti, suo marito è stimato alle porte della città dove siede con gli anziani del paese, il pubblico, la piazza. Confeziona tele di lino e le vende e fornisce cinture al mercante. Perché questa attenzione al vestito? Vedete, è proprio ricordate che fin dal racconto del giardino, l'essere umano è nudo e dopo il peccato l'essere umano ha bisogno di vestirsi. Si veste a modo suo, è un vestito ridicolo, addirittura grottesco e addirittura proprio segno di un disordine nel rapporto con l'ambiente, è il Signore che interviene. Tutta la storia della salvezza a modo suo, possiamo, a modo nostro, possiamo anche interpretare per, in qualche caso come una storia nel corso della quale la nostra condizione umana svergognata, spudorata, ridotta all'evidenza della propria nudità, come ci sappiamo, è rivestita. Fino a quando San Paolo nella lettera ai Galati dice: quanti siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati rivestiti di Cristo. La nostra nudità umana è rivestita di Cristo. Ma il vestito è lo strumento primario della relazione con l'ambiente. Neve o non neve, neve o calura, che sia, E il vestito è poi strettamente connesso con la casa, è la casa che ci portiamo addosso, e come la casa è il vestito a cui ricorriamo considerando di essere particolarmente protetti, ma per come ti vesti è anche la tua casa e viceversa, ed è strumento imprescindibile per l'umanità che è segnata dalle conseguenze del peccato nel rapporto con il mondo, e su questo terreno interviene l'opera misericordiosa di Dio, che si prende cura della nostra nudità umana per ristabilire relazioni autentiche, positive, che aprano la nostra vocazione alla vita, al contatto con il mondo, sfuggendo al risucchio di quella soggettività umana che vorrebbe rintanarsi in un progetto di autodifesa, di autoprotezione, di rivestimento, fino alle blindature delle nostre case o appunto a quel modo di vestirsi che è semplicemente un modo per mascherare, o un modo per offendere, o un modo per conquistare. Si potrebbe rifare tutta la storia della cultura umana, della civiltà umana, attraverso la storia del vestito. Certo, ma questo mica l'ho scoperto io, questo lo sanno tutti gli antropologi.
Ma questo doppia veste che vuol dire? Presenza della neve. Perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste, cioè hanno vestiti sufficienti,
sì, vestiti per adeguati ad affrontare il rigore invernale, abbiano quel di più che è necessario per, e quindi questa cura del vestito, vedete, è proprio l'attenzione all'umano. L'attenzione all'umano, dove allora tutta la fatica del lavoro, che poi il lavoro può essere anche il lavoro della persona disabile, il lavoro può essere anche del ragazzino che ancora va a scuola, ma la fatica nel cammino della vita alla scuola della sapienza è per promuovere la vita. E lì il gusto, stare nelle relazioni. E scoprendo la gratuità del valore che si sperimenta nell'impegno dedicato, con tutta la fatica che comporta, e d'altra parte è il contesto nel quale si acquisisce, nel quale si scopre, nel quale si riceve, quel contesto nel quale si fatica. Ed è una costante, inesauribile esperienza di quanta varietà di doni la presenza umana sulla scena del mondo mette a nostra disposizione. E allora qui la strofa è seguente. E andiamo avanti e arriviamo in fondo. Dal versetto 25 arriviamo al versetto 27, altri tre versetti, dove adesso, vedete, quel che conta è l'attenzione verso l'avvenire, il discernimento di un disegno provvidenziale, sempre. Leggo, forza e decoro sono il suo vestito, sapienza, la compagna della vita, se la ride dell'avvenire, ecco, un sorriso. Se la ride, vedete, non perché sghignazza, c'è un sorriso, questa capacità di sorridere in rapporto al tempo che passa, è la sapienza di Dio divenuta compagna della vita, questo sorriso in rapporto al tempo che passa. Dove, vedete, nelle strofe precedenti ci sono di mezzo le cose, ci sono di mezzo le fatiche della vita domestica, nella vita pubblica, nella vita sociale, nelle relazioni interpersonali, nel lavoro, nelle sue varie, svariatissime e innumerevoli espressioni, per la vita, e adesso dice, in tutto questo il sorriso in rapporto al tempo che passa. E allora qui dice, se la ride, apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Il Tira di Motà è una Torat Ches, una legge di amore, una legge d'amore. Questa è come in certo modo la sintesi di tutta la pedagogia sapienziale, questa vocazione alla vita che si trova modo per esprimersi in maniera matura, adeguata, quali che siano poi i guai, le difficoltà, le incertezze, i dolori, ma col sorriso, perché tutto sempre rientra dentro a una economia provvidenziale che è governata da questa dottrina della bontà, da questa Torah, da questa legge della Chesed, che poi è un maschile, noi traduciamo assolutamente dell'amore o della misericordia, e quindi sorveglia l'andamento della casa, il pane che mangia non è frutto di pigrizia. Allora ci prende gusto, come dicevamo precedentemente, la vita diventa davvero una sollecitudine che non si arrende, non rinuncia, non ripiega dentro orizzonti dove gelosie o invidie tolgono il gusto di vivere. Sorveglia l'andamento della casa e il pane che mangia non è frutto di pigrizia. Per arrivare allora all'ultima strofa, versetti da 28 a 31, dove a quella donna intraprendente, che è la figura mediante la quale viene descritta la sapienza di Dio, e quindi la relazione con la sapienza come compagna della vita, con quello che abbiamo appena letto, adesso, ecco, la risposta che la donna intraprendente riceve da parte di coloro che l'hanno accolta, l'hanno riconosciuta. Sarà il marito che l'ha avuta come sposa, saranno i figli che l'hanno avuta come madre, sarà ciascuno di noi che l'ha riconosciuta come compagno della sua vita. Il mistero di Dio che ci chiama, e che ci chiama non in modo teorico, ma nella concretezza del nostro vissuto, ci educa nel discernimento di tutte le relazioni e nell'esperienza della gratuità che riempie di un gusto inesauribilmente consolante anche tutte le asprezze e le fatiche del cammino. E allora qui dice: i suoi figli sorgano a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio. Il versetto seguente, tra virgolette: molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Dunque un'ammirazione. Vedete, allora la nostra vocazione alla vita diventa veramente il luogo e il tempo nel quale costantemente ringraziamo, costantemente benediciamo, costantemente siamo in grado di manifestare la nostra ammirazione per come siamo accompagnati, per come siamo educati, per come siamo costantemente rimessi in relazione con il mondo che ci circonda, gli altri vicini, lontani, e attraverso tutte le fatiche e le contrarietà che non mancano mai. Ma ecco, molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, tu le hai superate tutte. Fallace è la grazia, vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Vedete che alla fine di tutto ritorniamo al timore del Signore. Siamo partiti di là, dal timore del Signore, ritorniamo qui. Timore del Signore, sentimento del mistero che apre il cuore umano alla relazione primaria che contiene tutte le altre relazioni che danno forma alla vita. La donna che teme Dio, ecco cosa porta con sé la sapienza, il timore del Signore. E d'altra parte, senza il timore del Signore non saremo in grado di riconoscere la sapienza e di gustare la nostra vocazione alla vita. Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte della città. Vedete che qui il nostro libro si conclude con questo atto di ringraziamento nei confronti del, della sapienza mediante la quale Dio si rivela e continua a chiamarci, e questa gratitudine coincide qui con una testimonianza resa in pubblico, vedete, è una gratitudine che ci riguarda nell'intimo di noi stessi, ma che qui, l'ultimo versetto 31, diventa una specie di liturgia di lode che assume una rilevanza sociale. Datele del frutto delle sue mani, dunque riconoscete come i doni ricevuti sono meritevoli di riconoscimento, di gratitudine, di ricambio, e allora le sue stesse opere la lodino alle porte della città. Questa è una, e dunque diventa una missione, per così dire, un compito di valore pubblico sulla scena del mondo nel corso della storia umana. Vedete, qualche minuto e poi ci fermiamo, siamo arrivati alla fine del nostro libro. Se voi ritornate all'inizio del libro dei Proverbi, capitolo primo, diversi mesi addietro leggevamo il prologo del libro, nel versetto 1 al versetto 7, Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, per conoscere, qui una serie di termini che come tante sfaccettature servono a descrivere la sapienza, la disciplina, i detti profondi, istruzioni illuminate, eccetera, eccetera, per arrivare al versetto 7. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Ed è la vocazione alla vita che così viene trascurata, banalizzata, offesa, tradita. Ma noi alla scuola della tradizione sapienziale siamo convocati, ed ecco gli ultimi versetti che abbiamo appena letto, per celebrare questo atto di lode che ci riguarda, in quanto siamo in grado di ammirare la fecondità del dono ricevuto e assumere corrispondentemente la responsabilità di testimoniarne il valore in pubblico. Allora ci fermiamo.
Abbiamo impiegato quasi un anno, abbiamo iniziato a gennaio.
Ah sì? Siamo a dicembre.
Un anno.